Le 24 minuti, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiera. Stasera parliamo di Ucraina all'orizzonte delle 20, benvenuti, perché ci si chiedeva in queste ore se la strage di civili di Sumi, la strage della Domenica delle Palme, potesse in qualche modo cambiare alcune delle carte in tavola per quanto riguarda il conflitto. Beh, insomma, pare proprio di no, soprattutto dal lato americano, perché Trump ha di nuovo criticato oggi Biden e Zelensky. L'errore è stato lasciar scoppiare il conflitto. Mai iniziare una guerra con qualcuno che è 20 volte più grande. Così ha parlato il presidente degli Stati Uniti dallo studio Ovale, un'uscita che poi lo stesso Trump ha dovuto correggere in parte, includendo tra i responsabili ovviamente anche Putin. Trump dunque che prosegue nella sua linea di equidistanza tra Mosca e Kiev, una linea che però finora, nonostante le promesse e il dialogo in corso, bisogna dirlo, non ha portato praticamente a nulla. Washington non ha raggiunto la fine della guerra, tantomeno una tregua. Anzi, pare che l'esercito di Mosca stia per lanciare o abbia già lanciato quella che è stata definita la sua offensiva di primavera, con l'obiettivo di sfondare le linee del fronte nel nord-est dell'Ucraina. E allora la domanda che ci facciamo questa sera è: di fronte a questo scenario che appare immobile, cristallizzato sulle stesse dinamiche che ormai conosciamo da tempo, Trump continuerà sulla sua strada oppure prima o poi dovrà tener conto del fatto che non sta toccando palla? O forse in ballo, anzi più verosimilmente in ballo, ci sono altri interessi per quanto riguarda il presidente degli Stati Uniti. E allora cominciamo da questo orizzonte stasera con la nostra prima ospite. Saluto Raffaella Baritono. Buonasera, professoressa.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna. Allora, professoressa, come dicevamo, Trump finora non ha fermato la guerra nonostante le promesse. Quello che le chiediamo è se, insomma, questo è impotenza politica o c'è qualcosa di più?
Ma per certi versi appare evidente che la strategia di Trump è molto giocata sulla necessità di individuare una sorta di rapporto personale con Putin o l'ambizione che il rapporto personale con Putin potesse arrivare a un esito della guerra si sta rivelando fallimentare. E si sta rivelando fallimentare perché dall'altra parte abbiamo un leader che sembra giocare la politica di potenza con più efficacia di quanto non faccia Trump. Trump è vincolato per certi versi al linguaggio che lui ha usato in campagna elettorale anche subito dopo l'elezione, cioè quella di essere l'unico in grado di far finire la guerra in 24 ore, e anche un linguaggio che metteva l'accento sulle responsabilità di Biden. Naturalmente questo diventa particolarmente complicato in un contesto geopolitico come quello che riguarda i rapporti tra Ucraina e Russia, e riguarda anche la difficoltà per Trump di arrivare a delle forme di mediazione, cioè l'unica forma di mediazione potrebbe essere quella di permettere a Putin di avanzare le sue richieste di legittimità sui territori dell'Ucraina. Dall'altra parte appunto abbiamo un paese come l'Ucraina che sembra tutt'altro che disposto ad accettare una mediazione di questo tipo. Trump non è particolarmente interessato, come dire, all'esito della sicurezza ucraina, però appunto è un risultato che inevitabilmente la comunità internazionale difficilmente potrebbe accettare.
Certo, e questo è molto evidente. Putin sicuramente è più abituato a quella politica di potenza a cui lei faceva riferimento, professoressa, ma allora è immaginabile uno scenario, insomma, in cui Trump dovesse rovesciare il tavolo a un certo punto di fronte all'insoddisfazione per il mancato raggiungimento di un risultato, per le mancate promesse anche di fronte al suo stesso elettorato?
Sì, rovesciare il tavolo per Trump significa poi rinnegare se stesso. Questo è l'elemento più difficile, anche tenendo conto come dire, della personalità narcisistica di Trump, ammettere di avere sbagliato e ammettere di avere commesso un errore di valutazione non è semplice, quindi bisogna capire in che modo può rovesciare il tavolo, ma rovesciare il tavolo per gli Stati Uniti significa prendere un impegno che è quello di continuare a sostenere militarmente l'Ucraina, cosa che il Partito Repubblicano non vuole fare, che una parte del partito, soprattutto l'ala più conservatrice, non è assolutamente in grado di fare. In Congresso questa ala conservatrice si sta facendo sentire anche rispetto alle politiche di bilancio, quindi è una, come dire, una situazione tutt'altro che semplice per Trump. Certo, poi lui ci ha abituato a mutamenti di rotta improvvisi e quindi può trovare
sì, stiamo,
una giustificazione.
Stiamo a vedere, ma sembra difficile anche perché poi un'altra cosa che abbiamo ormai capito da alcune settimane a questa parte, che il reale interesse strategico di Trump in questo conflitto è quello alla fine di staccare politicamente Mosca dall'influenza cinese. Rimane quello il principale obiettivo di questo tavolo?
Non c'è dubbio che l'avversario principale di Trump è la Cina, è la competizione economica con la Cina, la guerra tariffaria che ha avviato deve portare a questo e quindi a isolare quello che sembrava un asse russo-cinese. E oltre al fatto che probabilmente con la Russia ci sono altri tavoli di trattativa che si sono aperti di nuovo di natura economica,
come nell'Artico, ad esempio,
geopolitico, come l'Artico, e questo è un altro elemento che gioca in realtà a favore di Putin, cioè del fatto della sua capacità di negoziare e di sapere di poterlo fare da una posizione di forza.
E questo sì, descrive molto bene l'impasse in cui ci troviamo in questo momento. Grazie professoressa per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Era Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna. Questi dunque sono anche i problemi politici, geopolitici di Trump, che ha a che fare con Putin, e ci sono altri interessi ovviamente in ballo tra i due, al di là dell'Ucraina, come ci spiegava bene la nostra ospite. E nel frattempo, come vi dicevo, Putin prosegue sulla sua linea, perché da giorni si parla di una nuova offensiva a nord-est dell'Ucraina, dell'esercito russo nelle zone di Sumy e Kharkiv. Con che obiettivi soprattutto? Ne parliamo con Alessandro Marrone. Ciao Alessandro.
Buonasera.
Alessandro Marrone è responsabile del programma Difesa e Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Allora, è già iniziata questa offensiva, la strage di ieri a Sumy era il segnale che l'operazione è già in corso?
Allora, la Russia non ha mai cessato le ostilità e in tutti questi mesi, anche con l'inizio dei colloqui diplomatici con gli Stati Uniti, quindi ha continuato il bombardamento indiscriminato anche delle infrastrutture civili e dei quartieri abitati, diciamo, le abitazioni dei quartieri residenziali di città ucraine, ma soprattutto sta intensificando da un lato la campagna verso Pokrovsk, quindi nell'est ucraino, e dall'altro purtroppo è fallito il tentativo ucraino di occupare parzialmente la provincia di Kursk come diciamo carta negoziale per uno scambio di territorio dei occupati in Ucraina da parte russa. E la Russia, dopo aver riconquistato quasi tutta la provincia russa di Kursk al confine con l'Ucraina, ora effettivamente minaccia Sumy, che in realtà è a poche decine di chilometri dal confine tra Ucraina e Russia.
Con che obiettivo, Alessandro? Anche lì si tratta sempre di avere una carta in più da giocarsi in un eventuale negoziato che però, abbiamo visto, fa fatica a decollare.
Allora, la Russia vuole tirare per le lunghe il negoziato, perché dal momento in cui gli Stati Uniti con Trump hanno di fatto sospeso gli aiuti militari e di intelligence all'Ucraina e non ne hanno promessi ulteriori per quest'anno, la disparità di forze gioca a favore della Russia. Quindi la Russia continua ad attaccare, continua molto lentamente ad avanzare verso Pokrovsk e al tempo stesso chiede agli Stati Uniti sempre più concessioni sull'Ucraina, contando sul fatto che mentre un regime autoritario come quello di Putin può aspettare anche anni di sacrifici imposti alla sua popolazione, l'amministrazione Trump ha promesso in campagna elettorale il candidato Trump di chiudere la guerra in un giorno. Ora sono passati 3 mesi, non sarà, diciamo, nel giro di poche settimane, però questa amministrazione vuole sicuramente chiudere il dossier ucraino prima delle elezioni di medio termine l'anno prossimo. E quindi la Russia spera che questa fretta americana porti gli Stati Uniti a più concessioni, e nel frattempo più la Russia avanza sul terreno, più avrà un riconoscimento dei territori occupati al punto in cui si siglerà la tregua.
Ecco, Alessandro, io ti faccio questa domanda perché, insomma, nessuno confidava ovviamente nel fatto che Putin fermasse le sue azioni belliche, però si pensava che in una fase di trattativa come quella che hai descritto, in qualche modo l'esercito russo mantenesse semplicemente le posizioni, non si macchiasse di un crimine di guerra come quello di colpire dei civili in un giorno di festa religiosa come ieri assumi. Però forse in realtà tutto questo fa parte della strategia che ci raccontavi.
Questo è un pensiero europeo. Europeo inteso di paesi membri dell'Unione Europea, della NATO, che hanno sviluppato un certo valore per la vita umana, per la vita dei cittadini in democrazie, e si sono posti nei decenni dei limiti all'uso della forza militare, delle regole di ingaggio, del diritto internazionale umanitario. La Russia di Putin non ragiona in quest'ottica. Ragiona nell'ottica che i propri cittadini russi, più di 500.000 tra morti e feriti militari russi in 3 anni di guerra, sono sacrificabili per conquistare uno stato straniero, l'Ucraina, sovrano, quindi non per difendere il territorio russo come la seconda guerra mondiale, la seconda parte della seconda guerra mondiale, ma per occupare uno stato confinante. Più di 500.000 di cittadini russi sono sacrificabili come morti e feriti in 3 anni, e i civili ucraini sono degli obiettivi di guerra assolutamente colpibili da 3 anni a questa parte. Quindi la Russia continua come negli ultimi 3 anni, tra l'altro trovandosi di fronte un presidente americano che non fa discorsi sui valori, sul diritto internazionale, ma fa discorsi molto da realpolitik, molto da scambio d'autodes, e quindi in questa logica, certo, la Russia, diciamo, non ha paura di rappresaglie per le efferatezze che commette nel suo modo russo di fare la guerra.
Alessandro Marrone, quante scorte di armi restano a Kiev? Prima o poi si esauriranno?
Prima o poi si esauriranno se i paesi europei non aumentano le forniture, ma è molto difficile farlo perché purtroppo in questi 3 anni i paesi europei non hanno investito insieme nell'aumentare la capacità produttiva delle industrie europee del settore, che mantengono un modus operandi da tempo di pace e non da tempo di crisi. L'Ucraina ha avviato delle capacità produttive sul territorio ucraino, anche con l'aiuto europeo e americano, ma è fondamentale che i paesi europei continuino a sostenerla. Il punto è che, e questo diciamo alcuni esperti, anche il mio istituto, diciamo già da un anno fa, che stante la difficoltà di liberare i territori occupati in Ucraina, la controffensiva fallita nel 2023, e stante il fatto che con la presidenza Trump gli Stati Uniti hanno interrotto ogni supporto, bisogna concentrare le limitate risorse europee e ucraine nel fortificare la linea del fronte per disincentivare, per scoraggiare, per impedire il più possibile un'avanzata russa, un po' come è stato fatto tra Corea del Nord e Corea del Sud, con decine di chilometri di zona evacuata in Ucraina e di fortificazioni come estesi campi minati, bunker, che ho protetti ovviamente da droni e da altri sistemi, per congelare il fronte così com'è e quindi rinunciare di fatto a qualsiasi idea di liberare Zaporizhzhia, Kherson e il Donbass.
Certo. Questo insomma il quadro. Grazie Alessandro Marrone anche a te per essere stato con noi stasera.
Prego, buon lavoro.
Era Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, adesso Amara Morini, docente di relazioni internazionali all'Università di Genova, esperta di spazio ex sovietico. Bentornata, professoressa.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, che gioco sta facendo Putin, perché insomma da un lato sembra aprire al dialogo con Trump, riconosce gli Stati Uniti adesso come un attore con cui parlare, discutere, dialogare, si dice pronto a una tregua come nelle settimane scorse, ovviamente alle condizioni di Mosca, ma dall'altro bombarda, ci va anche molto pesante, come ieri assumi. Dove vuole arrivare Putin?
Ma in realtà credo che rimanga coerente, anche in questi ultimi mesi forse c'è stata un'errata interpretazione da parte di alcuni analisti occidentali. Un conto è l'apertura che in realtà Donald Trump ha avviato nei confronti del Cremlino, facendo sicuramente un piacere a Vladimir Putin perché lo ha riportato nella scena internazionale. Molto probabilmente anche i brevi contatti che ci sono stati hanno riguardato più questioni commerciali, economiche e di business rispetto a quella che è invece la situazione ucraina, e da questo punto di vista credo che Cremlino ne fosse ben consapevole e quindi ha anche forse messo in difficoltà lo stesso Donald Trump rispetto all'opinione pubblica e domestica, e quindi persegue, continua in quelli che sono i suoi obiettivi. D'altronde le condizioni meteorologiche possono facilitare un'ulteriore offensiva, non è la prima volta che un raid di questo genere in questi 3 anni è accaduto, e quindi è chiaro che è anche un segnale a Donald Trump per sollecitare quella che può essere la pressione su Volodymyr Zelensky, sul presidente ucraino, visto che a breve scadrà anche la legge marziale e quindi si potrebbe riaprire il gioco delle elezioni presidenziali in Ucraina.
E secondo lei non sta tirando troppo la corda con Donald Trump?
Sì, questo è possibile, plausibile, però io credo che il dialogo tra i due non riguardi insomma solamente l'Ucraina, ma altre aree geopolitiche, quindi veramente qui ci troviamo di fronte ad una partita a scacchi. Forse è stato anche a mio avviso superficiale e sbagliato ritenere che i due siano amici, sono capi di governo di stati che hanno interessi divergenti su molte questioni, ma anche convergenti su alcuni settori di politiche pubbliche, e quindi da questo punto di vista è chiaro che Vladimir Putin continua a perseverare nel suo obiettivo. Qui la partita si sta rendendo molto più difficile per Donald Trump, tant'è vero che abbiamo visto come anche nella giornata di oggi abbia cambiato un po' quella che è la sua comunicazione, no? Comincia a dare un po' la colpa a tutti, non solo a Zelensky ma anche a Vladimir Putin.
Sì, sempre in primis a Zelensky, e poi oggi ha corretto, ha incluso anche Putin tra i responsabili ovviamente della guerra. Abbiamo capito un'altra cosa, professoressa, in tutte queste settimane, che uno di quegli obiettivi strategici al di là dell'Ucraina per Trump è staccare la Russia dall'influenza di Pechino, ma Putin è disposto a concedere questo a Trump? Lei ha capito?
Non credo assolutamente, credo che forse, ecco, io è da un po' di mesi, se non anche dall'inizio del conflitto ucraino, che mi chiedo dove siano finiti in America i criminologi, cioè gli esperti del Cremlino che c'erano un tempo, perché non è che l'avvicinamento del Cremlino, della Russia di Putin a quella della Cina di Xi Jinping sia una cosa nata 3 o 4 anni fa, ma risale quantomeno a già al secondo mandato di Vladimir Putin, quindi non credo che nei 4 anni di presidenza americana Trump possa riuscire in un'operazione di questo genere, perché non è solo una partnership economica quella tra Russia e Cina, non è solamente, diciamo, un'amicizia illimitata come loro definiscono in chiave anti-americana, ma c'è soprattutto da parte del Cremlino una concezione molto più filosofica, tradizionale, culturale ormai nei confronti di tutto ciò che è Euroasia, che la porta più vicino alla Cina sicuramente rispetto ad un ritorno nel mondo occidentale. Quindi io la credo inverosimile, francamente.
Sì, inverosimile, e chissà come la prenderà Trump quando si troverà di fronte alla realtà dei fatti in questo senso per quanto riguarda le relazioni tra Russia e Cina. Grazie professoressa, anche a lei per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Mara Morini, docente di relazioni internazionali all'Università di Genova, esperta di spazio ex sovietico. E dunque queste le dinamiche in gioco che complicano ovviamente lo scenario di guerra e soprattutto l'umore, il clima che si respira in Ucraina, che incidono sulla popolazione civile ucraina ormai sempre più smarrita, come ci ha raccontato Gioele Scavuzzo, che è il responsabile della ONG Sole Terre a Kiev, lo abbiamo raggiunto oggi. E siamo partiti ovviamente dalla strage della domenica delle Palme di ieri a Sumy.
L'attacco di ieri nel centro città, nel cuore della città di Sumy, già purtroppo bersagliata da, da tantissimo tempo dalle forze armate russe, arriva in un momento, anzitutto in un contesto di paura, incertezza e anche di frustrazione per la popolazione ucraina a livelli massimi dall'inizio dell'invasione su larga scala. E purtroppo stavo leggendo da un report pubblicato dal Coordinamento delle Nazioni Unite che si tratta del più terribile e tremendo attacco con più numero di vittime civili uccise tutte assieme dal 2023. Quindi diciamo che è un attacco che arriva a gamba tesa in un momento che doveva essere di gioia, di festa, visto che le feste religiose per una popolazione come gli ucraini, ecco, che ancora sono molto attaccate alla religione, doveva essere un momento di ritrovo, un momento familiare, si è rivelato invece un momento di tragedia, un momento terribile. Questo purtroppo non fa altro che peggiorare l'umore e anche la resistenza degli ucraini, già fortemente provata dagli ultimi mesi con questi sbalzi diplomatici e di fallimenti anche, direi.
Parlavi addirittura di depressione.
Sì, assolutamente. La popolazione ucraina vive in un costante situazione di depressione dovuta ovviamente all'essere esposti ormai da 3 anni a continui stimoli legati alla guerra. Si parte dagli allarmi aerei, quindi le sirene costanti, continue, tutti i giorni, tutta la notte, agli attacchi, soprattutto in questi ultimi 7-8 mesi, fatti da sciami di droni che ogni notte colpiscono le principali città ucraine, soprattutto città come Sumy o come Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia e la capitale Kiev. E quindi tutti questi stimoli, dalla paura del morire, l'incertezza nel futuro, quindi non sapere cosa ne sarà della popolazione, del proprio paese, della propria identità, della propria vita, questo porta la popolazione a raggiungere livelli di depressione terribili. Fondazione Sulle Terre lavora con team di psicologi e psicologhe che sono formate per supportare la popolazione proprio legata ai traumi di guerra, soprattutto i bambini che, oltre a dover, diciamo, sopravvivere alla guerra, devono anche sopravvivere a malattie come il cancro oppure a disabilità legate alla guerra, come ad esempio le amputazioni o altri tipi di disabilità legati a mine antiuomo, missili, attacchi vari. E questo porta la popolazione a peggiorare costantemente, a vivere in un clima costante di trauma.
E depressione forse anche per via, ti chiedo, dell'atteggiamento di quello che sulla carta è il principale alleato di Kiev, cioè gli Stati Uniti di Donald Trump, è così?
Assolutamente, il sentore che si respira parlando con amici e colleghi ucraini è quello di essere stati un po' traditi, di aver creduto in una persona con grandissime, altissime aspettative di poter risolvere o almeno cercare di mediare, di ridurre la violenza e la gravità di questo conflitto, che invece si è rivelato completamente nullo. Anzi, dopo l'incontro la catastrofe diplomatica che è successa alla Casa Bianca tra Zelensky e Trump, ecco, lì è iniziato un circolo viziooso di mancanza di fiducia, ma allo stesso tempo anche di speranza che ci possa essere qualche cambiamento. E questo ciclo continua ad autoalimentarsi in negativo e sta soltanto aumentando la frustrazione della popolazione ucraina.
E pare che sia, insomma, in preparazione o forse già in corso un'offensiva di primavera dei russi, soprattutto nella zona di Kharkiv. Io ti chiedo se da parte della popolazione c'è ancora il timore che i russi possano di nuovo sfondare le linee del fronte e avanzare ancora di più in territorio ucraino, o invece questi 3 anni di guerra hanno cristallizzato le posizioni e quella paura ormai non c'è più, è tornata?
La paura di continuare a perdere territorio ucraini è costante ed è purtroppo una realtà, tant'è vero che le forze armate russe stanno conquistando ogni giorno territorio ucraini, soprattutto nell'est e nel sud del paese, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia, Kherson. Giusto stamattina ho visto video informazioni legate a un grossissimo dispiegamento di mezzi e personale russo nella zona sud di Zaporizhia, quindi presumibilmente potrebbe essere che ci sarà anche un altro tentativo di sfondamento delle difese ucraine a Zaporizhia, oltre che a Kharkiv. Basti vedere anche come la regione di Dnipropetrovsk, che è stato un po' il baluardo anche dei rifugiati interni scappati dal Donetsk, dal Luhansk, purtroppo sta vedendo perdere sempre più territorio vicino al confine regionale. Questo vuol dire che i russi stanno avvicinando anche più verso quelle città che fino a qualche mese fa erano considerate, non dico sicure, ma almeno come dire, un baluardo del supporto ai rifugiati interni. Lanciare un piccolo messaggio riguardo alla nostra fondazione, Fondazione Sole Terre, in questo momento una delle poche organizzazioni che ancora sta portando avanti dei progetti di accesso ai servizi sanitari e salvavita a quella popolazione vulnerabile che vive vicino alla linea del fronte, che ha visto purtroppo aiuti e interventi diminuire a causa dei tagli della cooperazione americana. Su Fondazione Sole Terre continua a portare aiuto, continua a fare del proprio meglio, però purtroppo le risorse stanno terminando, c'è un grandissimo bisogno ancora di supporto per far sì che la popolazione possa continuare a essere visitata, curata e soprattutto c'è un estremo bisogno di far sì che bambini con amputazione o bambini col cancro possano continuare a ricevere le proprie terapie e visite.
E questo era Gioele Scavuzzo, responsabile della Fondazione Sole Terre a Kiev, con la sua fotografia dell'umore attuale tra gli ucraini, tra la popolazione civile. Termina l'orizzonte di questa sera. Ci sentiamo di nuovo domani. Grazie, ciao da Mattia Guastafiano.